Radio Fab presenta.
Diritto per mezz'ora.
Conduce Giacomo Scortichini.
E buonasera a tutti e bentornati all'ottava puntata stagionale di Diritto per mezz'ora, l'unico programma grazie al quale navigare tra le onde della legge diventa forse un po' più facile. Ai microfoni di Radio Fab, sempre io, Giacomo Scortichini, questa sera con me in regia, come di consueto, Alessandro Cape Capesciotti.
Buonasera a tutti.
Buonasera Cape, ed eccoci tornati in diretta dai microfoni della nostra web radiolina, straordinariamente di venerdì, questo lo sottolineiamo, dopo aver parlato nello scorso episodio di diritto penale, andando a tratteggiare le categorie di truffe più diffuse nel nostro paese. E l'abbiamo fatto introducendo in apertura di puntata il reato di truffa e i suoi elementi costitutivi, che sono in sostanza gli artifici, i raggiri e l'induzione in errore, finalizzata però a fare una cosa, a trarre un profitto a danno della vittima. Siamo poi passati a parlare della truffa cosiddetta della dieta, che consiste nel vendere un prodotto spacciandolo per miracoloso, ingannando così gli acquirenti. In seguito abbiamo parlato di una categoria di truffe, cioè quella perpetrata online, truffe che vanno a colpire gli utenti del web in molteplici modi, sia attraverso la vendita di prodotti non conformi alla descrizione che attraverso il furto d'identità o delle credenziali di accesso ai conti correnti personali. Ed abbiamo concluso il nostro viaggio all'interno del mondo della truffa citando quella alla nigeriana. Qui si viene contattati da un messaggio che promette una ingente somma di denaro da parte della Casa Reale della Nigeria. Grazie a questo aggancio, la vittima può essere truffata in molti modi, sia attraverso la sottrazione di denaro che per mezzo del ricatto. Ma dopo aver riassunto in maniera sintetica il tema dello scorso mercoledì, io come di consueto vi ricordo i contatti della nostra radio. Siamo sempre a Fabriano, in via De Gasperi numero 8, e siamo sempre contattabili al numero di telefono 0732 035550 anche tramite WhatsApp. E siamo ascoltabili al sito www.radiofab.it oppure attraverso un'app che si chiama proprio Radio Fab, scaricabile da tutti i vostri Play Store. E se i nostri podcast passano, oltre che nell'app, anche attraverso le famosissime piattaforme iTunes, Spotify e Google Podcast. E veniamo a noi, alla tematica di questa sera. Dedicheremo il nostro ottavo capitolo alla liberazione d'Italia, ricorrenza celebratasi proprio nella giornata di ieri. Andremo infatti a raccontare qualcosa sulle motivazioni che hanno portato la nostra nazione a fissare la data del ricordo di quella splendida pagina di storia, proprio il 25 aprile, per poi concludere la puntata con il discorso che ho avuto l'onore di tenere, in veste di presidente cittadino della sezione AMPI, ovvero sia Associazione Nazionale Partigiani Italiani, durante le celebrazioni ufficiali della liberazione. E dopo questa breve introduzione passiamo subito alla musica, andando a sentire i Nomadi e la loro famosissima canzone del bambino nel vento, ovvero sia Auschwitz.
Son morto con altri 100, son morto ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, è il freddo, giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello? Eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento, in polvere qui nel vento. Ancora tuona il cannone, ancora non è contenta di sangue la bestia umana, e ancora ci porta il vento. E ancora ci porta il vento. Io chiedo, quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza ammazzare e il vento si poserà, e il vento si poserà. Io chiedo, quando sarà che potrà imparare a vivere senza ammazzare, e il vento si poserà, e il vento si poserà.
Ed erano i Nomadi con questo bellissimo brano intitolato Auschwitz. Ma entriamo nel gorgo della nostra puntata dicendo che il 25 aprile del 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel nord Italia, facenti parte del Corpo Volontari della Libertà, di attaccare i presidi fascisti e tedeschi, imponendo la resa giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate. Parallelamente, il Comitato di Liberazione emanò alcuni decreti, uno relativo all'assunzione dei poteri da parte dello stesso, delegato dal solo governo legale italiano in nome del popolo italiano e dei volontari della libertà, un altro relativo all'amministrazione della giustizia, che all'articolo 5 stabiliva la condanna a morte per tutti i gerarchi fascisti, senza però citare esplicitamente Benito Mussolini, che fuggì da Milano il giorno stesso e che sarebbe stato catturato e fucilato 3 giorni dopo. A rendersi o perire fu l'intimazione che i partigiani quel giorno diedero, e in quelli immediatamente successivi anche i nazifascisti lasciarono le loro armi. Cittadini, lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire. Così Sandro Pertini proclamò lo sciopero generale. E così, entro il 1° maggio, tutta l'Italia settentrionale fu liberata: Bologna il 21 aprile, Genova il 23 e Venezia il 28. La liberazione mise così fine all'occupazione tedesca a 20 anni dalla dittatura fascista e a 5 anni dalla guerra, dall'inizio della guerra. Quindi la data del 25 aprile simbolicamente rappresenta il culmine della fase militare della resistenza e l'avvio effettivo di una fase di governo da parte dei suoi rappresentanti, che porterà prima al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta tra monarchia e repubblica, poi alla nascita vera e propria della Repubblica Italiana e fino alla stesura della Costituzione del 1948. Ad onor di cronaca, giova dire che il termine effettivo della guerra sul territorio italiano, con la resa definitiva delle forze nazifasciste all'esercito alleato, si ebbe solo il 2 maggio, come stabilito formalmente dai rappresentanti delle forze in campo durante la cosiddetta resa di Caserta, firmata il 29 aprile 1945. Tali date segnarono la sconfitta definitiva del nazismo e del fascismo in Italia. Su proposta del presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, Umberto II di Savoia, principe luogotenente del Regno d'Italia, il 22 aprile 1946 venne emanò un decreto legislativo luogotenenziale con disposizioni in materia di ricorrenze festive, che all'articolo 1 stabiliva la festività del 25 aprile per quell'anno. Decreto che recitava così: a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano, il 25 aprile 1946 è dichiarato festa nazionale. Si ebbero decreti per celebrare la ricorrenza anche nel 1947 e nel 1948, ma solo nel 1949 la ricorrenza venne istituzionalizzata stabilmente quale giorno festivo. Quanto alle celebrazioni, diciamo che tra gli eventi del programma della festa c'è il solenne omaggio da parte del Presidente della Repubblica Italiana e delle massime cariche dello Stato al milite ignoto, con la deposizione di una corona d'alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. In tale giorno la bandiera italiana e la bandiera europea vengono esposte su tutti gli edifici che siano sede di uffici pubblici e istituzioni. Inoltre, in tutte le città italiane vengono organizzate manifestazioni pubbliche in memoria dell'evento. E concludiamo questa breve ricostruzione dicendo che nel 1955, in occasione del decennale della liberazione, il presidente del Consiglio Scelba rivolse un importantissimo messaggio alla nazione tramite la RAI, messaggio che recitava così: se ricordiamo le tragiche vicende della più recente storia d'Italia, non è per rinfocolare odi o per riaprire ferite, coltivare la divisione, ma perché vano sarebbe il ricordo dei morti e la celebrazione dei sacrifici sofferti se non ne intendessimo il significato più genuino ed il valore immanente. Se gli italiani non avessero a trar profitto dagli insegnamenti delle loro comuni esperienze, e tra loro gli italiani, i giovani soprattutto, a cui è riservato l'avvenire della patria. Cari ascoltatori, andremo a concludere il nostro 8° episodio solo dopo il 2° brano musicale di oggi, e diamo spazio ai CSI con Guardali negli occhi. Thank you.
svegliato e ho trovato l'invasore. E tu madre perché non sei morta? E tu padre perché vivi ancora? Etiopia, la conquista di Addis Abeba, l'Albania, la guerra di Grecia. Ho memoria di leggi razziali, italiani mandati al macello, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri.
Cari ascoltatori, rientriamo qui a Diritto per Mezz'ora dopo aver ascoltato questo bel brano dei CSA intitolato Guardali negli occhi. E andiamo a terminare, come anticipato, la nostra puntata leggendo il discorso che ho avuto l'onore di tenere nel solco delle celebrazioni ufficiali del 25 aprile. Quando penso a un partigiano, lo immagino con un sorriso bagnato da una lacrima. Un uomo sospeso tra il dolore e la speranza. Il dolore di chi ha affrontato i supplizi e la clandestinità e la speranza di chi ha voluto liberare il popolo italiano da un regime che aveva portato il paese al disastro. A volte mi commuovo davanti a tanto coraggio, altre volte invece ho la spiacevole sensazione che questi pensieri, con il trascorrere degli anni, restino imprigionati nella nostra memoria senza poter diventare azione. Per questo sono sempre più convinto che serve una pulizia delle cantine dell'anima per essere pronti alla lotta per la liberazione, perché la resistenza continua e non possiamo dunque mancare a questo appuntamento con la storia. perché, come disse Giulio Cesare, finché mi rimarrà qualcosa da fare, non avrò fatto nulla. Esiste oggi un antifascismo estremamente facile, che ha per oggetto ed obiettivo un fascismo arcaico, quasi archeologico, che non esiste più e mai più esisterà nel suo grottesco simbolismo e nelle sue anacronistiche ritualità. Dunque la prima cosa che ci spetta fare è uscire da un antifascismo ingenuo, un antifascismo salottiero che esaurisce il suo impegno in un effimero richiamo democratico, senza però riuscire a cogliere l'essenza del fascismo, che trova la sua natura più attuale, più vera e più profonda nel disumanesimo, nella volontà di realizzare i propri interessi a dispetto di qualsiasi morale ed etica. L'attualità fascista vive dunque nella mortificazione di una vita democratica, nella prepotenza e nell'arroganza del potere che condiziona pesantemente le nostre vite in una civiltà con pochi padroni e troppi sudditi, una società piena di oggetti ma priva di amore, una democrazia illiberale che plagia le nostre menti sino al punto da farci correre incontro gioiosamente alle nostre prigioni mentali. Questo fascismo gode quindi di ottima salute. Dunque, a cosa serve l'antifascismo oggi? Sicuramente non serve a recuperare slogan, magari lodevoli e suggestivi, ma destinati ad essere irrilevanti in termini sociali. Ciò che invece ci servirebbe è un giudizio politico-culturale. In un paese oramai uso alla sopraffazione di pochi e alla sottomissione di molti, abbiamo bisogno di resistere, ma soprattutto dobbiamo imparare a disobbedire, ad indignarci e a sintonizzarci con un percorso collettivo di giustizia sociale, dove essere antifascista significa immaginare muri come strutture destinate ad essere abbattute, ponendo uguaglianza ed equità come obiettivi quotidiani. La caduta del muro di Berlino fu un grande tempo di speranza, perché pensavamo che in quel momento storico avesse vinto la democrazia. In realtà aveva vinto il capitalismo e il neoliberismo, circostanze che hanno aperto la strada alle vergognose disuguaglianze che viviamo. La nostra Costituzione riconosce il profitto come legittimo, ma gli attribuisce finalità sociali. I beni comuni e i beni pubblici sono più importanti dei beni individuali. Ma quando si dimentica questo principio, allora non possiamo che assistere all'aziendalizzazione della scuola, della sanità pubblica, della sicurezza. Insomma, si dimentica il vero e proprio stato di diritto e ci si avvicina al punto di rottura irreversibile della tenuta sociale. Ecco, mantenere in vita l'antifascismo significa ridefinire l'identità democratica e riconquistare la libertà che il patto costituzionale rappresenta. Questo è l'insegnamento che ci arriva dal passato, perché la cultura di destra, che non dobbiamo mai ignorare, ai nostri giorni partecipa strettamente alla cultura pseudodemocratica e persino antifascista, perché una cultura che genera povertà e disperazione è una cultura fascista, in quanto incurante della sofferenza umana. Cosa c'è di democratico in un paese che ha 6 milioni di poveri assoluti e 8 milioni di persone in povertà relativa? Cosa c'è di democratico in una società che ignora la sua più preziosa risorsa, cioè i giovani? Cosa c'è di democratico in un pensiero che ignora l'etica della convivenza, ma che ben conosce la globalizzazione dell'indifferenza? Cosa c'è di democratico in un paese che ha demonizzato il termine patrimoniale, che in un paradossale ribaltamento della realtà sembra essere finito a rappresentare una forma di ingiustizia? Insomma, la tassazione delle enormi ricchezze è stata relegata ad una sorta di invidia verso chi con dura fatica e sudore ha guadagnato quanto gli spettava di diritto. Nulla di più falso. Intanto perché sarebbe interessante conoscere con la fatica e il sudore di chi, poi perché è una misura pensata per colpire solo i grandi patrimoni, escludendo la quasi totalità delle persone, liberando così risorse per una sanità pubblica in via d'estinzione, una istruzione decadente, una carenza delle necessarie infrastrutture, eccetera. Come possiamo non avvertire questa esigenza? Come possiamo accettare di vedere la sofferenza nei volti dei giovani senza futuro e dei vecchi abbandonati alla loro silenziosa angoscia? Sarebbe drammatico se il popolo avesse fatto proprie le aberrazioni propagandistiche del tipo «Non mettiamo le mani in tasca degli italiani». Troppo facile parlare delle tasche in forma generica. Vogliamo conoscere i proprietari di quegli indecenti pantaloni, panni che grondano indifferenza per gli umani destini. I nostri partigiani hanno combattuto per ristabilire uno stato di diritto. Allora oggi dobbiamo chiederci, ma i diritti sono libertà da o libertà di? Sono fermamente convinto che la libertà sia un bene prezioso da convertire da libertà da a libertà di. Quindi liberi da ogni fascismo per essere liberi di realizzare la propria personalità. Ma che cosa significa essere liberi da ogni fascismo? Significa vivere in una società nella compiuta democrazia, una società che non demonizzi il nemico e che risulti immune al veleno razzista, che non persegua la sovranità nazionale, che non sia ostile al diverso, senza nazionalismi, autoritarismi, patriarcati, familiarismi, gerarchie, una società che ripudia la guerra. Che differenza c'è tra un morto nel Mediterraneo e un morto nelle strade di Kiev? Nessuna, perché nessuna vita vale più di un'altra. In estrema sintesi, possiamo affermare che il pensiero fascista è un prodotto della società capitalista e dello spietato e nefasto neoliberismo, un modello economico che ha consentito, oltre ad un vergognoso sfruttamento dei lavoratori, il più grande furto delle proprietà intellettuali, proprio quando immaginavamo di muoverci verso un più emancipato capitalismo cognitivo. Primo Levi diceva: comprendere è impossibile, conoscere è però necessario. Ciò se vogliamo abbandonare queste disumane logiche e ritornare ai sani principi che avevano fatto dell'Occidente un luogo di vera civiltà, dove la conoscenza e le opere dell'ingegno avrebbero dovuto rivedere un capitalismo che ha invece negato, attraverso l'indebita appropriazione dei saperi, non solamente il diritto ad una vita dignitosa, ma anche la benché minima emancipazione degli ultimi decenni. La lotta partigiana ha interpretato questo umanesimo, perché se il benessere diffuso è un diritto, la disuguaglianza è un'ingiustizia. È giunto il tempo di iniziare un percorso di emancipazione con la consapevolezza che il lavoro non può essere una concessione né una fonte di sfruttamento, ma solamente l'esito di una redistribuzione solidale. Così come l'emancipazione della donna non è l'emancipazione dalla femminilità, ma dalla discriminazione sessuale. La Resistenza aveva immaginato di trasformare una società di sudditi in una società di cittadini. Essere cittadino significa poter avanzare pretese nei confronti dello Stato, quindi il poter esercitare un'azione di controllo sulle decisioni politiche, senza che neppur si possa immaginare la rottura del legame di rappresentanza democratica. L'inesorabile cammino verso la povertà ci racconta di queste scelte scriteriate, di questi assurdi modelli di sviluppo, di una colpevole politica che sta abbandonando i più deboli e bisognosi per correre incontro dei già ricchi. Oggi siamo qui per chiedere alla politica di assumersi le proprie responsabilità nei confronti di quel bene comune e di camminare al fianco di quella giustizia sociale che è il volto dei poveri, dei dimenticati, degli ultimi, così cari alla nostra Costituzione e alla lotta partigiana. Quando avremo raggiunto questa condizione, quando gli insaziabili padroni del mondo saranno ritenuti responsabili di questa catastrofe sociale, insieme a chi avrebbe dovuto impedire loro questa follia, quando tutti avremo ben compreso che la portata della disuguaglianza è semplicemente sconcertante e non più sostenibile, quando avremo compreso che non bisogna conoscere il prezzo, ma il valore delle cose, della solidarietà, dell'accoglienza, della giustizia, solo allora avremo ritrovato le tracce del nostro cammino. la politica si è addormentata su questo disastro umanitario. I governi possono e debbono mobilitare risorse sufficienti per prevenire la sofferenza umana. Una buona opzione potrebbe essere quella di affrontare i problemi della povertà e della coesione sociale, iniziando ad affrontare le spaventose disuguaglianze nel nostro sistema economico. Credo che qualunque persona dotata di buonsenso farebbe tutto ciò che è nei suoi poteri per sanare questo crimine contro l'umanità. Volendo ricercare le origini di questa scriteriata degenerazione, possiamo citare i molteplici studi che rivelano come le politiche messe in campo dal fascismo sicuramente contribuirono a fare dell'Italia un paese meno equo e meno giusto. Solo quando comprenderemo che il pensiero fascista è la nuova frontiera a cui resistere, un pensiero che ignora rispetto e umanità, che non comprende che chi ha bisogno ha un diritto in più, quello di non essere abbandonato. Solo allora potremo porre le basi per la ricostruzione di una società realmente democratica, repubblicana e antifascista. E finalmente i nostri partigiani potranno ritrovare le ragioni del loro coraggio e riposare nel pacifico ricordo, nella consapevolezza che i loro figli hanno portato a termine la loro lotta ed hanno innalzato la bandiera della libertà. Questa è l'ultima fermata utile. O saliamo sul treno della giustizia sociale, nella consapevolezza che ognuno è ebreo di qualcuno, o questo assurdo potere finirà di distruggere anche questa finzione democratica che accompagna le nostre faticose esistenze. Questo è stato il mio intervento durante le celebrazioni della Liberazione d'Italia. Io, prima di concludere la puntata, vi fornisco nuovamente i contatti della nostra web radio. Siamo sempre quelli di Radio Fab, quindi siamo a Fabriano in via De Gasperi numero 8. Siamo sempre contattabili al numero di telefono 0732 035550 e ascoltabili al sito www.radiofab.it, nonché tramite la nostra app. Noi vi lasciamo con l'ultimo pezzo della puntata. Ciao a tutti gli ascoltatori, da me, Giacomo Scortichini, e dal mio prode tecnico Alessandro Cape Capesciotti. A voi Goran Bregovic e la sua versione di Bella Ciao. Viva il 25 aprile, viva la Costituzione italiana e viva la Resistenza. Vai!
Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Lassù in montagna, oh bella ciao.
diritto per mezz'ora.